Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bada bada bing! Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti ascoltatori. Questo è lo spoiler special di Black Panther Wakanda Forever. Sono qui con il mio amico direttore di Reale Mai Pilastro di Cinefax, Teo Yusufian. Ciao Teo.
Ma ciao a tutti.
E stiamo
Wakanda Forever. Wakanda è obbligatorio dirlo.
Wakanda Forever!
Wakanda Forever!
Siamo qui insieme, noi e insieme a voi, per parlare del nuovo film Marvel, appunto Wakanda Forever, sequel di Black Panther, in tutti i minimi dettagli.
Che poi in realtà si chiamerebbe Black Panther Wakanda Forever.
Esatto.
Cioè, non solo Wakanda Forever.
Black Panther Wakanda Forever.
Just così.
Black Panther due punti. Ci sono i due punti o no?
No, credo che ci sia il trattino.
Black Panther trattino Wakanda Forever.
Non lo so, bisogna andare...
Fatelo a cercare.
Queste robe a me mi fanno...
Questo è uno spoiler special.
Esatto.
È dedicato a tutti coloro tra di voi che hanno già visto il film, così come abbiamo fatto anche noi ieri sera, e che quindi vogliono, diciamo, parlarne in libertà, andando a un po' a sviscerare tutti i minimi dettagli e magari notando particolari che possono essere sfuggiti, eccetera, eccetera. Quindi, se non avete ancora visto il film, mettete in pausa e tornate dopo averlo visto. Così possiamo tutti insieme goderci questo spoiler special. Ma è il momento di partire, Teo. E noi, appunto, dicevo, l'abbiamo visto ieri sera. A me è piaciuto molto, ma questo è un argomento di cui parliamo nella puntata principale del podcast, cioè nella recensione del film a fine puntata. Qui siamo riuniti per, appunto, andare un po' a parlare di quello che succede in questo film.
Esatto, senza timore di svelare niente a nessuno. Perché
è uno spoiler special.
Esatto.
Allora,
ma secondo te nella scena post-credit, alla fine...
Ah, vuoi iniziare così subito dalla fine?
Proprio bam, subito. Oddio, sai che l'ho anche rimossa? No, volevo fare una battuta in realtà, però...
Sì che te la ricordi, a parte
no,
che è anche in scaletta.
Allora... Ah, ok, è vero, sì. È quella, è post-credit quella?
Sì. Cioè, in realtà non c'è una vera post-credit di questo film, perché comunque l'atmosfera e il mood del film è abbastanza solenne, dark e rispettoso di quello che poi è l'accadimento che ha più creato curiosità su questo progetto prima, cioè la morte.
Infatti, andiamo con ordine.
Esatto.
Esattamente.
La morte di Chadwick Boseman, ormai credo quasi 2 anni fa, il tempo vola. Morte scioccante e del tutto inaspettata dell'attore amatissimo e bravissimo, super talentuoso, che era stato anche, insomma, una componente fondamentale del successo di questo del primo film, e del personaggio, che purtroppo ci ha abbandonato, e quindi il progetto sequel di Black Panther assumeva tutto un mistero dietro, perché addirittura credo che fosse già pronta una sceneggiatura.
Esattamente, sì, hanno dovuto rimetterci mano, sì. Ryan Coogler, il regista, e insomma, ripartire, visto che non si poteva più andare a fare quello che era previsto, purtroppo.
La prima cosa che fu annunciata è che non ci sarebbe stato un recasting, quindi non avremmo visto un nuovo attore nelle vesti di T'Challa. Bensì una nuova storia che potesse continuare, insomma, le vicende dei comprimari di quello che era stato raccontato, però senza di lui. Quindi il film si apre, tra l'altro, in maniera inaspettata. Cioè, schermo nero, mi aspetto che parta il solito logo Marvel, e invece no, e invece parte con una situazione abbastanza concitata, Shuri che cerca in tutti i modi di salvare la vita al fratello
a distanza
cercando una cura per una malattia che lo sta uccidendo, ma sono il tempo proprio agli sgoccioli, scena iperdrammatica e anche commovente, però il discorso, cioè la prima cosa che ho notato è tutta l'attenzione e il punto di vista è concentrato su Shuri. Quindi il film dall'inizio ti dice lei è la protagonista.
Certo.
E rimane fedele a questo, diciamo, punto di vista per tutta la durata del film, praticamente. Il che mi ha... forse mi ha stupito perché era un po' una cosa aspettata. Cioè mi aspettavo l'inaspettato e invece... aspettandomi l'inaspettato sono stato spiazzato dal capito, da quello
dal
che era
banale. Sua,
dal banale. Però un banale,
spiazzato dal banale,
un banale ben pensato secondo me. Perché tutta la sequenza iniziale che appunto porta alla morte di T'Challa in situazioni simili alla morte di Chadwick Boseman, poi alla fine hanno cercato quasi
di avvicinarsi.
Sì, di raccontare la fiction in parallelo con la realtà. E questo secondo me crea un effetto empatico ancora più forte, però per un retropensiero che ha lo spettatore, di dire lei sta recitando la morte di T'Challa quando è morto anche il Chadwick di cui lei era amica, e quindi c'è questo doppio layer, cioè la sua sofferenza è una sofferenza reale, no? E questa
sì,
cosa che
si
mi ha commosso.
Dice che chi recita deve cercare dentro di sé le emozioni relative a un qualcosa di vicino a quello che sta vivendo il suo personaggio, diciamo che era per questi attori, esatto, in questo caso mettevano veramente se stessi. Ma infatti da questo punto di vista il film era veramente facile da sbagliare, da sputtanare secondo me, perché comunque avevi a che fare con questa cosa, cioè questa tragedia che bisognava in qualche modo gestire.
Sicuramente se avessero fatto un recasting sarebbe venuto un sequel banale. I sequel, sappiamo bene, specialmente in casa Marvel, non sono facili. Invece sono riusciti, cambiando completamente rotta, a creare un qualcosa di valore. Però c'è tutto un arco anche nella commozione, nella sofferenza dei personaggi e nella commozione dello spettatore. All'inizio c'è questo fattore qui, cioè io all'inizio pensavo all'attrice. Alla fine del film invece no, ero talmente dentro con i personaggi che la mia commozione era dovuta alla storia dei personaggi, non tanto più al retropensiero, no? Al contesto. E questa l'ho trovata una cosa molto bella, però è il primo film che mi commuove nei primi 3 minuti, credo. Perché mi sa che Up dura di più,
esatto,
lì.
Infatti stavo arrivando lì.
Mi sa che dura di più Up ti commuove un po' dopo. Questo qui probabilmente
parte subito. Record.
E comunque ci presenta anche l'incipit, il ruolo vabbè importantissimo della regina interpretata da Angela Bassett e delle altre Dora Milaje, Okoye e le altre. Però insomma abbiamo subito il funerale, la morte, poi ci sono, non mi ricordo se è prima o dopo il funerale, c'è il logo Marvel.
Tra l'altro logo modificato. Marvel modificato appunto tutto in onore di Chadwick Boseman, fino ad arrivare a una grafica che non vira sul rosso Marvel come al solito, ma su un viola abbastanza, insomma, da...
Che poi si dovrebbe chiamare...
Funereo.
No, ma è il colore di Black Panther.
Sì, capito.
Che si dovrebbe chiamare Purple comunque. Panther a quel punto. Però quindi va bene, vediamo quello che è il contesto. Diciamo, ho pensato, ok, forse mettono da parte la storia della morte di T'Challa così con l'inizio per poi andare per altre strade. Invece no, rimane un tema comunque presente per tutto il film. E il tema che viene introdotto subito è il fatto che Shuri non abbraccia del tutto la tradizione di Wakanda, della religione loro, diciamo dei riti tradizionali del funerale, del come si dice il grief in italiano,
l'elaborazione del lutto,
il modo in cui loro di gestire il lutto, ma si appella sempre alla scienza e quindi c'è questo scontro tra tradizione e religione contro la scienza, la tecnologia che lei rappresenta. E questo si vede subito che c'è quest'altra tematica messa giù. Dopodiché abbiamo l'introduzione di un nuovo dell'antagonista fondamentalmente. Tutto nasce dal fatto che Wakanda ha questo vibranio che tutti vogliono.
Sappiamo tutti che cos'è.
Dal fatto che anche le altre nazioni del mondo anche se sembra che siano pacifiche, vogliono difendere tutto, in realtà vogliono il vibranio, non gliene frega niente di altro. Vediamo, tra l'altro la Francia, che sono i francesi che fanno l'azione per rubare il vibranio al...
Ah, è vero, sì.
Sì, cioè non sì, una nazione sì, a caso, la Francia, perché tanto esatto, la Francia sta simpatica a tutti, quindi va bene. E questa ricerca ossessiva del vibranio però porta alle profondità marine e a scoprire il regno di Talokan, o almeno a scoprire il vibranio che è lì sottoterra.
Che si trova anche sott'acqua.
Che si trova sotto l'oceano. E quindi arriva questo personaggio dal mare a cercare un'alleanza con i wakandiani.
Con le sue alette.
Con le sue alette ai piedi.
Posso dire... Allora, aspetta. Okay. Però, prima di andare avanti, sveliamo una cosa.
Mm-hmm.
Ti è piaciuto oppure no?
Cosa?
Il film.
Sì, okay, l'ho detto prima. Mi è molto piaciuto.
Vuole sapere. Ok. Oh, vedi. Già.
Molto piaciuto. Mi è piaciuto...
Però faceva
il
ridere.
Il personaggio di Namor. Molto piaciuto.
Allora, a me è piaciuto, ma sai cosa? Vabbè, per te ripeto quello che ci siamo detti ieri. Mi è piaciuto il fatto di costruirlo così fiero e spavaldo e quasi presuntuoso e arrogante, no? Sicurissimo mm-hmm. della sua forza, quando invece tutti gli altri protagonisti, proprio per via della tragedia che l'ha colpiti, non lo sono mai. Cioè sono sempre pieni di insicurezze, fragili, vulnerabili per tutto il film. Questa è una scelta strana che comunque mi è piaciuta. Il personaggio di Namor mi è piaciuto, a parte che un po' mi fa ridere con quelle alette, i piedini che vola così. E un po', sai cosa? Mi spiace, non lo conosco, non vorrei offenderlo, non credo che poi se la prenda male.
Insomma, un po' permaloso.
No, ma l'attore non mi...
Ah, Tenno Huerta.
Non mi è sembrato così carismatico come forse no, avrebbe potuto essere.
A me è tantissimo.
Questa faccetta un po' anonima.
A me è tantissimo, anzi
ah,
l'ho
poi
trovato...
ricordami che ti dico una chicca su Namor.
Quando te ne dico due.
Quando vuoi tu mi dici, Teo, la chicca? Io te la dico.
Forse è quella che voglio dire io.
Non lo so.
Ma dimmi se è questa. Allora, Namor è un personaggio del 1939, cioè a livello editoriale nasce nel 1939 e quindi...
Cioè è più vecchio di Batman.
Sì, Batman è del 40...
Mi sembra 40 o 41.
Comunque sì, è un personaggio storico dei fumetti americani e da qui anche il suo look, il fatto di avere le alette ai piedi, il fatto di avere questo costumino verde, no? Così. E nella versione del film è un po' riadattato, nel senso è molto fedele, ma anche c'ha questi piercing, queste robe molto azteche, no? Che sono, secondo me, è un'idea geniale mescolare questa cosa qui. Nella sua versione originale, no, era comunque il re di Atlantide. Qui non hanno messo Atlantide.
Che viene, esatto, qua non viene mai menzionata. Come mai?
Perché, secondo me, per non creare confusione con Aquaman.
Ah, perché in Aquaman lo dicono Atlantide.
Sì, sì, in Aquaman parlano sempre di Atlantidei, Atlantide, eccetera.
Ho rimosso
questo. Hai fatto bene. il personaggio di Namor, storico, ha ispirato altri personaggi della cultura pop, in particolare uno.
Beh, sarà mica il dottor Spock.
Esatto, lo sapevi allora.
No, però vedo questa immagine che abbiamo qua davanti sul computer, e la capigliatura, un po' le orecchie.
Le orecchie e le sopracciglia. Praticamente Gene Roddenberry era un fan di Namor, lo leggeva da bambino e quando lui avevano pensato proprio al look di questo alieno, di Spock, che voleva che avesse quella fisionomia lì. Il taglio di capelli era diverso, però aveva le stesse sopracciglia e le orecchie a punta.
Che ridere. Quindi beh, invece a questo punto, oltre a lui, sai invece chi... No, non mi viene, non so come dirla, volevo dirla in un altro modo, ce l'avevo in
la
testa.
La chicchetta?
Sì, esatto.
E com'è?
Sai chi è un altro personaggio molto famoso che ha Namor come supereroe preferito?
Chi?
Però è detta così, è veramente
sì, vabbè, a chi piace Namor?
Leonardo DiCaprio.
Ah, sì?
Da bambino in una trasmissione aveva detto, ma il tuo supereroe preferito, Submariner.
Ah... Ma sai che io da piccolo vedevo Leonardo
DiCaprio che l'11 novembre compie gli anni, quindi se state ascoltando se ne frega. Se state ascoltando la puntata al primo giorno di Messa Online,
auguri.
Fate gli auguri a Leonardo.
Ciao Leo, auguri. Io da piccolo vedevo un cartone di Namor che era il riadattamento a cartone dei fumetti, cioè erano i fumetti ritagliati animati male.
Cosa?
C'era Namor, c'era quello di Iron Man.
Ma come i fumetti ritagliati? In che senso?
Erano i disegni di, credo, di John Romita, cioè proprio i disegni del fumetto animati in maniera...
Ma come?
Proto-animazione. Era un cartone che cioè andava in TV negli anni 60, credo.
Ma cosa dici? Ma non ci crederò mai.
E lo mandavano in onda anche in Italia. C'era Namor, con le avventure di Namor, c'era... Iron Man.
E tu negli anni 60 guardavi...
No, in Italia è arrivato negli anni 80, però vabbè. Comunque, quindi conoscevo già il personaggio.
Secondo me queste cose, c'ero legato. Paolo, posso dirti, sono una di quelle cose che tutti noi abbiamo, anche, anche gli omuncoli e le donuncole che ci stanno ascoltando in questo momento. È una cosa seria. Ci sono delle cose nella vita di ognuno...
Che devono rimanere private.
No, che in realtà non sono mai esistite.
No, l'ho ritrovato, dopo ti faccio vedere.
Non cioè sono mai esistite e uno le ricorda perché ha messo, cioè, sai che non ci si può fidare dei ricordi, le cose che ci ricordiamo non sono esattamente come sono andate. Se dovessimo andare a riviverle e guardarle da fuori, ci accorgeremmo che sono andate diversamente da come ci ricordiamo. E in alcuni casi addirittura mescoliamo dei sogni che abbiamo fatto.
Non è
quindi soprattutto le cose che ci sono capitate da bambini. Alcune delle cose che noi ci ricordiamo, che siamo convinti che siano successe, in realtà non sono mai accadute, o comunque non sono accadute in quel modo lì, sono molto diverse. E secondo me questa cosa del
dopo ne riparliamo. Okay. Comunque, Namor, presentazione di Namor con un'origine del nome atipica. Lui si presenta, arriva dal fiume a Wakanda, si presenta alla regina e a Shuri che sono lì a fare il loro ritualino e dice: io sono sono conosciuto, il mio nome è
Daenerys Targaryen, no, dice... regina della nata dalla tempesta.
Aspetta, che tu lo sai pronunciare meglio.
Che cosa?
Akukulkan. Esatto, quello lì. Ma i miei nemici mi conoscono come Namor. E quando ha detto Namor, io ho pensato, ah, tipo spagnolo, perché tipo
è sudamericano,
Messico, sudamericano,
certo.
Però quella non è la lingua degli,
no,
degli
certo.
Aztechi, la lingua degli Aztechi è Ahkukulkan.
Eh sì, e quella lì è la lingua dei conquistadores.
Poi più avanti nel film,
più
avanti nel film lui racconta il suo, appunto, la storia di lui da bambino che vede i conquistadores che ammazzano tutti. E il prete morente, che tra l'altro l'attore che fa il prete è... l'ho già visto, era uno che fa i film di Robert Rodriguez. Quello che fa il... non è il solito... vabbè, poi dopo indaghiamo. E gli
non
dice...
me lo ricordo.
Lo chiama El Niño Sin Amor, e lui capisce solo l'amor e si chiama Namor. Però poi, insomma, assume questa cosa qui. Idea che non penso... Non c'entri nulla con col fumetto, a meno che non sia stata inserita in una delle storie più recenti, magari revisioni delle origini del personaggio.
Non lo so, ogni volta una però, volta che dobbiamo parlare di un film tratto da un fumetto non abbiamo nessuno dei nostri esperti dei fumetti.
Non ci sono. Però è una bella idea, mi è piaciuta molto. Il personaggio subito si definisce appunto ambiguo perché cerca un'alleanza, però se non vi alleate con me allora siete degli stronzi,
allora,
faccio guerra.
Ecco, questa cosa qua io non l'ho capita.
Perché?
E non l'ha capita neanche la mia gentile compagna che era al cinema con me. Ma ci siamo detti, ma scusami, ma se gli Atlantidei, o come vuoi chiamarli, com'è che si chiama la città? Non mi complica.
Talokan.
I talocanesi hanno un problema con i terrestri,
mm-hmm.
Ma poi cosa vai a cagare il cazzo a quelli di Wakanda? Ma lasciali in pace, cosa c'entrano? Ma cioè io ho un problema con te, cioè, allora tu, Paolo, mi vieni a rompere le balle a me, Teo. E io cosa faccio? Mi incazzo e vado da Marco a dire: ascolta, c'è Paolo che mi ha rotto i coglioni.
Ma dipende.
Alleati con me contro Paolo, se no ti faccio il culo.
Loro gli rompono
i
coglioni.
Ma non ha alcun senso. Giustamente Marco mi dice: ma che cazzo vuoi da me? Ma scusa.
Loro gli rompono i coglioni perché hanno il vibranio.
E quindi?
E gli unici altri che hanno il vibranio sono Wakanda.
E quindi?
E quindi mettiamoci insieme e...
Perché? A me non mi hanno rotto i coglioni.
Ma perché quando avranno finito di rompere i coglioni a me, romperanno i coglioni a te.
A quel punto mi porrò al problema, ma perché devo farlo prima, scusami. Tanto poi comunque è una cosa che succederà, l'abbiamo già capito, nei prossimi futuri Marvel.
Vabbè, ah, quindi insomma,
quando
loro
si riparlerà di questo mondo qua.
Giustamente loro la pensano come te. E quindi gli dicono, ma sai che...
Ma è normale.
Cioè, tuoi.
Esatto, una reazione normale, scusa.
E la reazione invece poco normale di Namor è quella di andare a Wakanda con una, tipo un'azione terroristica, fare un macello incredibile, al che loro dicono, vabbè, lui richiede che venga trovata, trovato lo scienziato che ha costruito questo rilevatore di vibranio, mm-hmm, e fatto fuori, e consegnato a loro per farlo fuori. E così viene scoperta questa ragazzina genio, Riri Williams, questa novella Tony Stark. Che questo personaggio a te non ti è piaciuto?
No, molto. Allora diciamo che questo personaggio racchiude i motivi, le cose che non mi sono piaciute di questo film.
Ma è la storia teen.
Che in realtà è comunque, ritengo, nel post endgame, in questa incredibile fase 4 di cui fortunatamente stiamo per vedere la fine, probabilmente questo è uno dei migliori film senza neanche proprio pensarci, sì, più di tanto, ma in generale ci sono delle robe che non mi sono andate giù, e una è appunto questo personaggio qui che so, cioè, è praticamente Tony Stark ma con un terzo degli anni, un miliardesimo dei soldi e un fantastilionesimo delle possibilità nella vita, eppure è comunque Tony Stark, e in generale la sua presenza e anche la funzionalità, il tipo di funzioni stesse di questi esoscheletri tute e il modo di riprenderle delle tute delle guerriere di Wakanda, che mi richiamano, si chiamano Dora Gile.
Dora Milaje,
che anche lì sembra di rivedere Iron Man. Cioè, mi è sembrato un po' come se Iron Man, il personaggio, è morto tanti film fa, ma Marvel non riesce ad abbandonarlo del tutto. Cioè, è ancora come se continuassero a star lì perché di roba forte.
Vendeva un sacco il personaggio, quindi
certo. Ovvio, però che palle, cioè nel senso.
Il personaggio di Riri Williams parte da essere uno strumento del plot, cioè dovete trovare lo scienziato,
esatto,
che poi lo scienziato è una ragazzina, allora non possiamo uccidere una ragazzina, proteggiamola, no? Perché è una ragazzina. Al diventare poi un personaggio combattente, una spalla di Shuri, scienziata, l'aiuta nel costruire cose, costruisce queste armature, eccetera. È una presentazione un po' anomala per un personaggio.
Okay. Però, anomala, sì, è un eufemismo.
Però ti dico la verità, non spiccava particolarmente. Secondo me non ha avuto abbastanza spazio nelle scene per sviluppare un carattere. Due o tre battute simpatiche, però non è ancora diventato un vero e proprio personaggio.
No, infatti no.
Ma mi ha lasciato curiosità, tranne quando si vede la sua armatura che mi faceva cagare a spruzzo.
Ecco.
Quella è veramente brutta, ma esteticamente, cioè a livello di design non mi piaceva. Quindi
no,
sono gusti,
una roba tipo
.
Power Ranger a un certo,
sì,
punto.
Sono gusti lì, cioè si parla di design, sono gusti. A livello di personaggio, cioè, poteva essere peggio. Senza infamia e senza lode, dai. Cioè, non mi sbilancio. Però si parla comunque di gusti personali. A livello di storia, sicuramente avrà un ruolo importante prossimamente, perché è un'introduzione appunto di un ritorno un po' a quelle storie lì, e poi sicuramente avrà un ruolo in Armor Wars, il film che riporterà giù in auge le armature di Iron Man.
Ah sì?
Con War Machine.
Aspetta, io di queste cose non so niente. Com'è?
Come no? Forse non c'era nella puntata in cui abbiamo detto la news. Armor Wars doveva essere una serie per Disney Plus, poi è stato convertito in un film,
sì,
che uscirà prossimamente, non si sa in che fase, cioè okay, nella fase penso 5 insomma, e ci sarà Riri Williams e il buon War Machine, come si chiama?
Don Cheadle.
Quindi cosa succede dopo? Inizia questo conflitto tra Wakanda e Talokan, anche perché il buon Namor non è che rapisce, però attacca i wakandiani, attaccano Scusami,
italocani
attaccano Riri Williams, Okoye e Shuri. Okoye, tra l'altro, è incaricata di proteggerla.
Anche perché sai che Okoye, quando picchia,
Andokoye. E Shuri decide di andare con i cari uomini pesce giù a Talokan per incontrare Namor.
Uomini pesce, secondo me, è razzista, è discriminato, non è bello, è offensivo.
Lo chiamano, li chiamano anche così.
Ma infatti è offensivo quando lo fanno.
È vero. Vabbè. La regina non reagisce bene, anche perché... E c'è una scena molto bella, devo dire, Angela Bassett ha avuto delle scene in questo film eccezionali, in particolare questa, che tra l'altro si vede un pezzo anche nel trailer
certo.
In cui sbrocca, letteralmente. Sì. Okoye diventa piccola e viene licenziata, praticamente esatto. Sei licenziata.
Che però...
Perché gliele fa pagare tutte, se le legate tutte al dito.
Ho capito, però poverina, cioè nel senso c'è anche
quando
ragione.
Nel primo film si era schierata con Killmonger.
In effetti sì.
Non sta bene. Questa volta qui lei vuole portare Shuri, la regina dice no, non la portare.
Esatto.
No, ma
falla
dai,
stare
sì,
qua.
Sì
no,
la porta
no,
ci penso
la porta,
io.
E poi la perdi, allora vaffanculo.
E sei cogliona.
Giustamente.
Non hai una terza chance con Angela Bassett che sbrocca malamente, nonostante gli altri dicano no, vabbè, ma poverina, è brava. No, la manda via. Ero commosso per Okoye all'inizio, poi ero commosso per la regina, perché effettivamente ha ragione, cioè io non mi è rimasto nessuno. Cioè... scena molto molto intensa, molto bella.
Ma anche qua, in una battuta secondo me c'era chiuso molto del film.
Cioè
il fatto di farle dire in quel momento sono la regina della nazione più potente al mondo, ma non ho più nessuno, ma la mia famiglia non c'è più. E un po' tutto il film, anche il primo, ma questo di più secondo me, mette in contrapposizione questi due temi, questi due elementi, cioè insomma... il fatto degli affetti che non esistono, che non ci sono, di questa mancanza con la quale dobbiamo avere a che fare tutti i giorni e affrontarla, questa assenza che pesa, e il fatto di essere all'alba di un confronto con il mondo, che per la nazione di Wakanda è una novità totale, perché... ormai il mondo sa che esistono, sa chi sono, sa cos'hanno, sa come sono fatti, sa come
funzionano.
E quindi ci sono state queste due cose che sono completamente in collisione una con l'altra, cioè sono due... una è un cambiamento epocale e una è una mancanza incredibile, anche perché non c'è l'erede del Black Panther e tutto quanto, quindi... quello che dicevo prima, cioè vacillano, non sanno da che parte andare, non sanno...
Sì,
non sanno
è una
fare,
fase di...
quindi quella battuta lì di lei in quel momento secondo me proprio racchiude perfettamente
cioè,
la situazione
fondo,
generale.
Lei tocca il fondo, non sa più come gestire la cosa, anche la persona di cui si fidava, che era Okoye, sbaglia e sono al minimo storico, non sapendo che tra l'altro Shuri è andata volontariamente lì e sta parlando con Namor, si stanno conoscendo e stanno avendo uno scambio di opinioni che è molto bello, perché lì si fondano le basi poi per il resto del film e per l'evoluzione del personaggio di Shuri, perché Shuri parte dal momento della morte del fratello in cui è distrutta, rabbiosa e ha voglia di spaccare il mondo. Lì conosce quest'altra persona che ha delle origini simili, perché appunto lui le racconta le sue origini, racconta che è nato da una donna umana, soggiogati dai conquistadores che sono scappati, che hanno trovato questo potere per poter vivere sott'acqua e crearsi un nuovo mondo, che devo dire era uno spiegone che poteva essere una merda. E invece sono riusciti, cioè Ryan Coogler è bravo a riuscire a raccontare delle cose trovando il senso emotivo di quella storia e sviscerandolo e facendolo arrivare bene allo spettatore, che è una cosa molto difficile e che in pochi, specialmente in questo tipo di storie, riescono a fare, e l'ho apprezzato molto. Cioè lui fa questo show don't tell, no? Mostra ma non senza raccontare.
Oddio,
Secondo me
circa.
Beh, lo spiegone della storia delle origini di Namor, io l'ho trovato molto bello.
Sì, quello sì. Ma ci sono tante scene, secondo me, in questo film in cui i personaggi chiacchierano tra di loro tanto. Io sì, mi sono abbioccato due volte, lo sai, te l'ho anche detto.
Lo so, ma certa... secondo me perché eri stanco. Però
no, più che altro perché soprattutto un paio di confronti. Adesso il primo non me lo ricordo.
Nella parte centrale ci sono dei confronti che effettivamente sono molto ponderati.
Più che altro sono un po' ridondanti.
Hanno senso, però possono essere pesanti.
No, che sono ridondanti, nel senso che a volte, in un caso, a un certo punto vengono proprio ripetute delle cose che sono state appena dette, e in un altro vengono praticamente sottolineate delle azioni e delle prese di posizione di personaggi che però la storia ti aveva già fatto capire. Cioè una sorta di... è come se facessero una sorta di... come si dice? Di riassunto di quello che sta succedendo. Quando
ma secondo
parlano...
me probabilmente per sottolineare la gravità di alcuni passaggi.
Sì, comunque, però, vabbè, comunque.
Andando avanti.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Le origini di Namor vengono mostrate nel racconto a Shuri, però a lei viene anche mostrato il mondo di Talokan e ci ritrova molto di quello che è la vita in Wakanda, cosa che poi ritorna dopo, le ritorna in mente dopo. Nel frattempo la regina va a cercare Nakia, Lupita Nyong'o, che si è rifugiata...
Dopo la morte di T'Challa,
non in un paese casuale a livello di storytelling, perché si è rifugiata proprio ad Haiti. Haiti, che è fondamentalmente un pezzo d'Africa nell'America
centrale.
Nell'America centrale. È una sorta di colonia dell'Africa fuori dall'Africa. E secondo me la scelta di Haiti non è casuale per niente. Perché
però?
Perché è un paese di rivoluzionari, è un paese dove gli africani hanno ripreso in mano il potere, è un paese che rappresenta il riscatto dell'uomo africano contro il colonizzatore.
Perché a me è suonato strano che dicessero voleva vivere meglio e sono andati ad Haiti, che è comunque il quarto mondo.
È strano, però quello che rappresenta quel paese a livello significativo... è importantissimo per gli africani, perché è il primo paese delle colonie che ha ottenuto l'indipendenza, erano tutti africani, in quel momento lì quando hanno fatto la rivoluzione haitiana era Wakanda forever, cioè nel senso hanno davvero, e infatti faccio un salto avanti, il figlio poi che viene mostrato alla fine, il figlio di T'Challa viene chiamato Toussaint, che è il nome di Toussaint Louverture, che era il rivoluzionario africano che ha portato alla conclusione vittorioso la rivoluzione.
E quindi questo direi che è la riprova del fatto che
niente è lasciato al caso in queste scelte qui, e le ho trovate molto belle queste cose perché Ryan Coogler e gli sceneggiatori si vede che hanno studiato la materia, hanno cercato di dare un significato ad ogni cosa. C'è un peso in ogni passaggio, in ogni particolare del film. Quando vedi questa ricchezza poi la puoi cogliere o la puoi non cogliere, però c'è, è importante. E tra l'altro a KITN, io ci sono stato, lì ho avuto, ho detto, cazzo, KITN è l'unica città grossa ad Haiti che ho visitato, quindi sono anche particolarmente legato a quel posto. Lei insegna in una scuola, Nakia, incontra la regina, hanno questo discorso in cui spiega anche il fatto che si è allontanata dopo la... quando praticamente è sparito per il blip... è vero, perché questa cosa non viene, non abbiamo parlato.
Esattamente, no? Infatti, stavo T'challa, per parlarne prima e poi...
T'Challa sparisce per 5 anni. Sì. Non solo lui, anche Okoye, credo.
No, Okoye no. Anzi, Okoye, no. Okoye rimane lì che dice...
Shuri, allora, anche Shuri sparisce.
Shuri non mi... Oddio, sai, non me lo ricordo.
Non me lo ricordo, però lui sparisce per 5 anni.
Allora, aspetta, però Shuri era nei missing di... Sì, ok. Mm-hmm. Era quando si vedono i... gli schermi con le persone scomparse, e Shuri era in quelle lì. Però non è mai stato mai chiarito, cioè non è mai stata fatta vedere, ecco, che spariva per Thanos.
Ho trovato, fantastico, la lista delle persone che spariscono.
Ho trovato,
Shuri sparisce, sì.
Eccola.
Shuri è una di quelle sparite. Okoye no, Okoye rimane. Ah, ok, quindi questo torna tutto. Perché se lei fosse rimasta e lui spariva per 5 anni, poi tornava e qualche mese dopo moriva, lei aveva 2 lutti e non avrebbe vissuto così male il lutto, no? Invece lei è sparita insieme a lui.
Insieme,
quindi,
sono tornati insieme.
Per lei è come se lui non fosse mai sparito.
Però lui si è malato.
Ok, chiuso questo dubbio qui. Quindi Nakia viene assoldata come spia per andare a trovare Shuri, ci riesce, arriva... a Talokan, fa un macello, si riporta via sia Riri Williams che Shuri, le riporta a Wakanda e scoppia la guerra, perché insomma ammazzano un po' di persone, Namor, che già è abbastanza suscettibile, non la prende bene.
E io continuo a non vedere i motivi per l'esplosione di questo conflitto.
Sì, in effetti tutti quelli che poteva attaccare, forse era meglio se si concentrava su quelli che gli vogliono fottere il vibranio, piuttosto che su Wakanda, che non è che gli avrebbe fatto nulla.
Cioè, mi è sembrato un po' debole come motivazione.
Sì. Però,
ripeto, non è il punto centrale del film. Per poche volte è successo, credo, veramente poche, perché chiaramente poi fan o non fan, i film Marvel, credo che anche il più accanito dei fan possa convenire sul fatto che non siano il massimo dell'originalità come plot.
O del realismo.
Bene o male quello è, insomma. Ed è un classico, ci sta, è un archetipo. Però qua, secondo me, lo scontro finalone col nemicone cattivone non è il punto focale del film.
No, assolutamente.
È tutto il resto, è come vengono trattati i personaggi, quello che viene reso importante e quello che no. Dico solo che, ecco, mi è sembrato un po' tanto forzato il fatto di mettere di fronte questi due popoli in battaglia con quella motivazione lì. Qua si poteva pensare a un qualcosa.
Beh,
di più.
Hanno ammazzato magari delle persone a cui lui era vicino. Lui già ti fa capire che non è un personaggio molto, diciamo, diplomatico. Arrivano a fare questo attacco e uccide la regina.
Te capì?
Sì, insomma, non è. È uno, diciamo, che è portato per l'escalation delle situazioni. Non è per niente diplomatico. Muore la regina, Shuri rimane da sola e la sua sete di vendetta aumenta a dismisura, quindi decide...
E come direbbe Saul Goodman, things are gonna be nuclear.
Esatto. Decide di vendicarsi e l'unico strumento che ha per poterlo fare in prima persona è riuscire a ricreare la pianta...
Il fiorellino viola.
Sì, il heart-shaped...
box. No, quella è una canzone di Nirvana. Heart-shaped flower,
ok. Che creava il Black Panther, che erano state distrutte tutte da Killmonger nel primo film, in modo che nessun altro potesse avere quei poteri e spodestarlo.
Stupirlo.
E quindi questa pianta si è estinta, però lei, prendendo un po' del DNA di T'Challa e soprattutto un po' di un ammenicolo, di un braccialetto che le dà a Namor in segno di... diciamo
così,
di unione, no?
Vicinanza.
Di vicinanza quando stavano facendo amicizia, siccome le origini dei poteri di questi abitanti di Talokan sono simili alle origini dei poteri del Black Panther, riesce a rifare questo
aggiungiamoci una tonnellata di buona volontà da parte degli sceneggiatori,
sì,
mescoliamo tutti insieme, scaldiamo a fuoco vivace
e riescono a rifare in maniera super easy Berlin Inconvenience. Riescono a fare a ritirare fuori sto fiore, lei si fa il suo decotto, Nakia glielo fa bere. E nella trasformazione di Black Panther c'è questa esperienza mistica dell'aldilà, di vivere questo mondo, insomma, al di là tra la vita e la morte, in cui incontrano gli antenati. E lei vede questa scena, mi è piaciuta molto. E qui non è stata banale, perché non lo so se tu te l'aspettavi, io non me l'aspettavo.
Che trovasse Killmonger?
Che trovasse Killmonger. Si gira,
chiunque altro, no.
Guarda dietro la sedia e io mi aspettavo... Ho detto no, speriamo che non fanno Chadwick in CGI.
Bravo, sai che l'ho pensato anch'io. In quel momento ho detto, io mi auguro con tutto il cuore che non abbiano
perché
fatto
questa cagata.
Perché
è lunga quando vedi la sedia da dietro, lei che si avvicina e pensi, no, c'è lei in CGI, non lo possono aver fatto.
No.
Torna il nonno, l'attore, mi sa, non so se è ancora vivo l'attore che faceva il padre di T'Challa.
Sì, poi.
La regina, ci sarà la regina. E invece c'è Killmonger. E ho detto, no, che figata, perché diciamoci la verità.
Invece c'è Creed.
Creed è il personaggio migliore del primo film.
Beh. Tu dici Killmonger?
A me Killmonger piace un casino.
A me Challa piaceva un sacco.
Sì, però Killmonger. Quindi vabbè, sono stato super contento di vedere Killmonger, che le fa tu sei come me.
Dillo che ti piacciono i pettorali di Michael.
Specialmente
dai.
Quando sono tutti
bozzolini.
Lui le dice, tu sei come me, tu ti vuoi vendicare, vuoi fargli il culo a tutti. In realtà
ed è per
una...
quello che stai vedendo me.
Esatto, in realtà all'inizio del film Shuri dice una frase alla regina, quando sono sul fiume che stanno bruciando gli abiti.
Sì?
Le dice, tu ti sei fatta tutta questa idea degli antenati, di avere le visioni eccetera, ma sono tutte una proiezione della tua mente, le dice alla madre. E la madre
certo, è vero.
Le fa capire che non dice niente, ma ti fa capire che sia proiezione della mia mente o che non lo sia, comunque il significato che conta. Però non le dice nulla, lo fa intendere questa cosa qui.
No, però diciamo che viene fuori una Shuri abbastanza atea in quel momento.
Esatto, super atea. E in questa scena qui lei incontra Killmonger e ti fa capire che non è Killmonger, è la proiezione della sua mente. Cioè lei dentro ha quella sete di vendetta e ha un pensiero più simile a Killmonger, o almeno in quel momento, rispetto a quello che poteva avere T'Challa. E anche questa cosa l'ho trovata molto bella, capito? C'è quella visione, ma è legata a una frase detta all'inizio del film che si ricollega. È squisita come cosa. Dopodiché, vabbè, parte acquista i poteri di Black Panther, anche se insomma è sconvolta dal fatto di aver incontrato Killmonger, ma se ne fa una ragione e anzi inizia a pensare che debba andare così, cioè che lei debba cercare la vendetta. Quando appunto avviene lo scontro finale, lei, c'è tutto il mega scontro, creano questa strategia per sconfiggere Namor essiccandolo, va bene, fanno questa mega trappola, eccetera, eccetera, scontro, lei porta Namor sulla spiaggia, lo fa asciugare bene, però sta perdendo, ma ribaltamento di fronte.
Lo stocca fisso.
Namor che si sta proprio, non ce la fa più, c'ha caldo boia, vuole andare soltanto a farsi un bagno, si ritrova a terra con la lancia alla gola e lì c'è il momento Marta.
Mamma mia.
Il momento Marta, che tutti ricordiamo, Batman v Superman.
Però aspetta, qua stiamo spoilerando Black Panther Wakanda Forever. Metti caso che c'è qualcuno che non ha ancora visto Batman v Superman, allora, e non vuole spoilerarsi.
Non sanno che cos'è il momento Marta.
Non sanno cos'è il momento Marta.
Ma se l'avete visto, sapete.
Se l'avete visto, lo sapete. Se non l'avete visto, non sapete a che cosa ci stiamo riferendo.
Quindi, che cosa succede? Qui le cose sono fatte per bene, perché Shuri, secondo me sì.
No,
Shuri...
dai, lui cambia idea in mezzo secondo.
No, non in Batman v Superman, sto parlando in Wakanda Forever.
Namor cambia idea.
No, aspetta, Shuri sta per ucciderlo. e Shuri l'avrebbe ucciso in quel momento.
Ma certo.
Perché ti fa capire, cioè, ti fa anche,
e anche
vedere...
lui avrebbe ucciso lei. Namor avrebbe ucciso,
sì,
Shuri.
Assolutamente.
Era lì che si,
anzi,
battagliava.
Pensava, cioè, di... La Namor si andava a fare un bagnetto, tornava e le tagliava la testa. Quando lei è inchiodata alla roccia, lei ha un ricordo e si ricorda di se stessa che diceva: io prenderò Namor e gli taglierò la testa. Mm. Poi si vede che sta lì e sta morendo e fa: che pirla sono, avevo detto questo e quello e poi invece mi sono fatta battere come una cogliona. Allora spezza la lancia e trova la forza di, dice, pur di morire però gli devo, lo devo uccidere. E quindi tu sai che lo sta per uccidere, cioè lei va lì per ucciderlo, c'è tutta la forza di volontà che ha in quel momento è per ucciderlo, è l'unica, è l'unico scopo che ha. Quando però si trova lì a guardarlo inizia a pensare e pensa a tutto quello che ha visto a Talokan, a quello che ha visto a Wakanda, a quello che le diceva la madre. C'è questa, la sequenza che c'è è molto evocativa e ti fa capire tutto quello che le passa per la testa senza dire nulla, senza bisogno di Marta o non Marta. È un flusso di coscienza, perché quello che ha visto lei l'hai visto anche te come spettatore, quindi sai cosa rappresenta. Cioè il suo mondo e il mio mondo sono molto uguali, che cosa sto facendo? Perché sono diventata la regina per uccidere, per distruggere o per creare conflitti come fa lui, o posso fare le cose come avrebbe fatto mio fratello o come avrebbe fatto mia mamma? E secondo me il modo in cui viene raccontato la sua esitazione e il suo cambio di idea è bellissimo.
Non lo so, io sui film che utilizzano verso il finale del film un montage di scene dello stesso film che io magari ho visto tipo 40 minuti fa, ho sempre un po' di riserve.
Di solito sì.
Sempre una gran soluzione.
Di solito sì, però...
Ragazzi, mi devi ricordare, l'ho appena visto.
Lo so, però non è che te lo ricorda a te, ti sta facendo vedere a cosa pensa
lei. Ho capito,
lei.
Ma se sono in te, cioè nel senso, se ho seguito il film, ho capito il personaggio, lo capisco che cosa c'ha in testa. Non è che devo vedere
non lo so.
La frase che gli hanno detto 60 minuti prima o lo sguardo di 20 minuti fa.
In questo caso, secondo me, è riuscito bene questa cosa. Poi, vabbè, lui...
Cioè, lei non lo ammazza perché non vuole essere una come lui, cioè, fine. Come tanti altri buoni di questo tipo,
ma anche
questo genere di film.
Perché
che
sa
gli
che
dici, se tu lo ammazzi sarai uguale a lui, invece...
Ma no, anche
quello
perché
che vi
se lo ammazza comunque la guerra continuerà, perché si vorranno vendicare e le cose andranno sempre peggio, si distruggeranno a vicenda e tutte quelle... quei
no,
sorrisi,
ma al di là del capito? Che cosa succederebbe se... Lei non l'ammazza perché sa che non è giusto ammazzare, punto. E quindi sceglie di non farlo.
E a quel punto lui le dice Imperius Rex.
Esatto.
Che è il grido di battaglia di Namor, che è messo lì che non c'entra niente.
Cioè, e soprattutto è messo lì che il sottotitolo è Imperius Rex. Ma lui parla in namorese, in azteco. Ma se è latino, non dovrebbe dire Imperius Rex anche nella sua lingua?
Questo secondo me lo devi chiedere ai fumetti, perché è una cosa che deriva dai fumetti.
Però nei fumetti
è
lui dice Imperius Rex,
è un easter egg.
Anche in inglese.
Sì, lui dice Imperius Rex.
In inglese.
Ma è un fumetto del 39.
Perché in azteco no?
Boh.
Vabbè.
Quindi fanno pace.
E niente, basta, tutto finito. Cioè, 5 minuti prima si erano. Ognuno dei due voleva ammazzare l'altro con tutta la sua forza.
Fanno pace,
poi improvvisamente,
la
non si sa come, dicono: ma sì, dai, senti, sai che c'è?
La guerra è sbagliata.
Dai, guerra brutta brutta,
non
pace
solo.
Bella bella. Voglio la pace nel mondo e tanti fiori nei vostri cannoni.
Ma non solo, lui torna a casa e... Ma poi sono sott'acqua quando fa il dipinto, no? Sono nella caverna.
Sono nella caverna.
Ok, perché sennò è un po' difficile. Sono nella caverna,
aspetta,
e fa il murales con la pantera e lui.
Sì, ma si parlano sott'acqua, urlano.
Vabbè, perché tu non hai mai provato a parlare sott'acqua. Qualcosa si sente.
Questo viene fuori se parli sott'acqua.
No, qualcosa si sente.
Ma non è vero.
Sei abituato,
adesso,
sì. Non
questa...
puoi parlare sott'acqua adesso.
Questa cosa.
Ma se parli in un bicchiere non è... Ma smettila.
Cosa... Faccio vedere io a Namor.
Ora bagni tutto.
Si fa
non
cosa.
Lo fare. Ma cos'è questa cosa?
Ma non si capisce un cazzo.
Ma parla sott'acqua, non parla in un bicchiere.
però più o meno
vabbè. Comunque conclusione, Namor dice alla sua amica cugina Namora.
Boh,
la cugina si chiama Namora.
Ma come Namora?
Sì, ma che film hai visto, Teo?
Allora, si vede che era la seconda volta che mi ero appisolato. Sì. Namora, veramente? Sì, cioè, Namor e Namora?
Sì.
Figa, che fantasia, genitori. Cioè.
È un fumetto del 39.
Ah, santo cielo.
Comunque, lui dice, i wakandiani prima o poi verranno attaccati dal resto del mondo per prendergli il vibranio e verranno da noi a chiedere aiuto. E non ho capito il senso di quella cosa lì. Cioè, non ho capito se è voglia sua di fare la guerra con qualcuno o se abbiamo la nostra importanza. Comunque, anche loro senza di noi non sono nessuno. È un'alleanza alla pari. Non lo so che cosa volesse dire. Però, fatto sta che Shuri si trovano che c'è il rituale famoso sulla cascata in cui per diventare Black Panther devi poter essere sfidato da tutti gli altri capi delle tribù. E M'Baku. Che tra l'altro la tribù di M'Baku, i Jubari, è l'unica indipendente, tipo a statuto speciale di Wakanda, no?
Perché? In che senso?
Quando la Black Panther nella lore, no, del primo film che racconta tutti i retroscena di come è nato Wakanda, il primo Black Panther ha riunito tutte le tribù, i Jubari sono gli unici che non si sono affiliati. Cioè, che non si sono fatti sottomettere, però si sono affiliati. Sono, diciamo, alleati, ma non sottomessi.
Loro sono a statuto speciale, un po' come il Trentino Alto Adige.
Esatto. Quindi lui arriva lì e dice: io sfiderò Black Panther per il trono. Però Shuri non c'è.
Eh no.
È andata da Haiti a trovare Nakia e a bruciare finalmente l'abito del lutto per completare il rituale che voleva fare la mamma,
che quando era con la mamma diceva non sono ancora pronto,
esatto,
a farlo.
Questo ti fa capire anche che ha trovato l'equilibrio tra scienza e religione, tra tradizione e tecnologia, no? Che era l'altro tema del film. Quindi nel suo percorso ha trovato ha recuperato l'importanza della tradizione
e del lato spirituale.
Del lato spirituale. Scena molto bella di commozione, e lì ero commosso per il personaggio, per quello che ha vissuto e come è passato dalla vendetta all'accettazione e tutta quella sua evoluzione e il ricordo del fratello. Poi ci hanno messo anche un po' a tradimento le immagini di T'Challa. E
ecco, quello invece non me l'aspettavo.
No,
perché cioè sarebbe stata una roba un po' così, un po' da video boomer fatto con Movie Magic, come si chiama?
Però era fatto bene,
gratuita.
Dai.
Però in realtà poi gli è venuta bene e quindi niente, sì. Non mi ha dato quell'effetto lì.
Estremo rispetto nei confronti di Chadwick Boseman, proprio un gesto cioè tutto il film è anche un gesto d'amore, secondo me. Cioè, c'è diverse parti che sono proprio una dedica in memoria di un amico e di un artista. E poi vabbè, il film chiude, abbiamo già detto prima, con la rivelazione del figlio segreto o pseudo segreto. In realtà lui lo sapeva, ma l'aveva tenuto nascosto e l'ha fatto crescere da Haiti, da Nakia, per stare lontano dai giochi di potere, da tutte quelle cose lì. E il figlio si chiama Toussaint, che è appunto, come dicevo prima, il nome del generale haitiano che ha ottenuto l'indipendenza, cosa che viene accennata da Nakia o forse da Shuri, che o Shuri o Nakia dice un nome che ha una storia importante.
Sì, è vero.
Dice solo quella cosa lì, cioè se lo sai bene, se non lo sai cazzi tuoi, te lo vai a cercare.
Esatto.
Queste cose qui l'apprezzo molto, però il suo vero nome, il nome diciamo haitiano è quello, il nome wakandiano è T'Challa, perché diventa T'Challa Junior. E il film chiude così, non ci sono scene post credit. Scelta direi azzeccata, perché chiude su una nota di commozione
elegante.
Sì,
fosse stata la post credit con Thor con la panza che esce con She-Hulk non era
no,
capisci che e tagliano la strada a Moon Knight che fa le facce buffe di Oscar Isaac quando cambia personalità, non era proprio in tema, ecco. Avrebbe un po' rovinato la situazione.
Allora, a proposito di queste cose qua, in una scena del film,
immagino se fossero impazziti veramente. Post credit appare Miss Marvel che fa i balletti per TikTok
e twerka.
Tu dici, ma scusa,
in una scena del film, non mi ricordo se forse M'Baku dice che Namor è forte come Hulk.
Ah sì, è vero.
E lì è subito Namor contro Hulk.
È vero, cioè, è vero.
Io adesso non vedo l'ora di vedere Namor contro Hulk. Anche perché Namor è fortissimo. A parte la super forza che ha, super resistenza, va sott'acqua, è ok, ma vola. Cioè, c'ha queste alette ai piedi che sono fichissime. Cioè, io pensavo, onestamente, sono buffe, è vero. Sono totalmente irreali e irrealistiche, è vero. Ma quanto sono fighe quando fa le sgommate in aria? Ma che figata che è quando salta di qua e di là? Cioè, il modo in cui è animato il personaggio in aria, secondo me è fantastico. Cioè, è pura fantasia,
è tanto così dall'Uncanny Valley. Cioè, proprio
secondo me va
un
oltre.
Attimo dalla cagata totale. Cioè, bastava pochissimo.
Sì. Cioè, riescono a riprenderlo per i capelli ogni volta. Però è fichi, è veramente figo. E a volte lo vedi e vedi Stomino con le mutandine verdi e cose.
Secondo me anche in montaggio c'erano delle scene in cui, ok, fai partire. No, aspetta, togli via, no, due secondi di troppo, via, aspetta, togli. Ah, ok, così viene.
Secondo me se metti fermo immagine è ridicolo. Animato esatto. Funziona, ma se metti fermo immagine è ridicolo. Però, molto riuscito, non vedo l'ora di vedere Namor, è stato il mio personaggio preferito nel film. Io ho fatto, lo dico, lo svelo, ho fatto il tifo per Namor per tutto il film.
Guarda, l'avrei fatto anch'io se fosse stato un po' più carismatico il volto, il modo.
A me piaceva un casino.
Il timbro di voce, anche la voce anonima.
Ma no, fighissimo. Quando va a parlare con la regina, quando minaccia la regina e le va in faccia con gli occhi arrossati, è bellissimo.
No, ma sai, ecco cosa, non mi è mai dato l'idea di essere un cattivo minaccioso.
A me sì.
Pericoloso.
A me sì, perché è totalmente fulminato. Poi con questo accento messicano, cioè, fantastico. Bellissimo.
Sì, però...
Cioè, il fatto di creare Namor tipo Maya, Azteco, messicano.
Ma perché questa cosa
è
non
geniale.
Esiste proprio nel fumetto.
No, non c'entra un cazzo. Lui è Atlantideo.
Zero.
È Atlantideo lui, cioè, è una roba slegata. Quindi dagli
questi origini. Funziona.
È molto figo, molto figo.
Anche perché ti porti dietro tutta un'iconografia riconoscibile.
Esatto.
E molto figa anche a livello di immaginario.
Quando... Ah sì, perché poi c'è anche tutto il discorso della lingua, no? Quella lingua lì è vera.
Sì,
è
ma
la
poi
lingua
ci sono i
Aztechi.
Miti, il serpente piumato, cioè nel senso
il dio serpente piumato è il dio della storia lì degli Aztechi, è insomma la divinità principale, il simbolo anche di Città del Messico, eccetera. Cioè c'è tutta una ricchezza di storia. È la stessa cosa che hanno fatto con Wakanda, prendendo spunto dalla tradizione africana. Qui l'hanno riportato su quella azteca.
Esatto.
Hanno creato un mondo ricco, ma perché storia vera e cultura vera, è bellissimo. E anche la scena, menzione speciale per la vecchia messicana nella scena di Nakia che va a cercare, che cerca Talocan. E va, e forse questa, se ti eri addormentato in questa ti sei perso una grande scena. Quando lei va in Messico e va a parlare con questa vecchia in spagnolo, facendo finta di essere una studentessa, e poi la vecchia non la caga e lei gli dice che gli parla nella lingua maya. Non so se è maya o azteca, perdonatemi se sbaglio. Tra l'altro ha un nome quella lingua e ci sono dei villaggi in Messico dove ancora si parla, però non mi ricordo come si chiama questa lingua. E quando gli parla con quella lingua lì, la vecchia la sta ascoltare e le dà le dritte per trovare Talocan. E la vecchia che parla spagnolo e poi...
mi ricordo la scena, ma non mi ricordo niente di così eclatante.
No, mi piaceva la vecchia spagnola. Cioè, tutto il contesto della cosa lì. È molto, molto reale. Però vabbè, cazzi miei. E quindi questo era lo spoiler special su Wakanda Forever, anzi Black Panther trattino...
No, ho scoperto.
Due punti. Black Panther, due punti, Wakanda Forever... speriamo che vi sia piaciuto, che abbiamo magari tra le tante cazzate che abbiamo detto anche una o due cose che magari non avevate notato, che vi potrete spendere con i vostri amici facendo i fighi.
Sì, però poi dopo aver fatto i fighi, magari anche limonato, ditelo che ve l'abbiamo detta noi, così se non ci conoscono poi ascoltano anche loro il nostro podcast.
Se volete.
Se vi va, non è obbligatorio chiaramente.
E quindi
fateci sapere se è piaciuto anche a voi, se era quello che vi aspettavate, perché sul primo se ne sono dette tantissime.
Sì.
Anche in merito alla questione Oscar, i premi vinti, le nomination, eccetera. Io butto lì questa cosa oggi che è il 10 novembre 2021. 21?
22.
22?
Sì.
22. Madonna santa,
come
ragazzi.
Come stai messo?
Malissimo. 10 novembre 2022. Secondo me becca un sacco di nomination anche questo qua.
Anche secondo me.
Vero?
Aperture cioè, di questo film per il futuro. Intanto è stata annunciata una serie per Disney Plus ambientata nel mondo di Wakanda, con i personaggi di Wakanda Forever.
Ah.
Non si sa quando uscirà ancora. E il bambino figlio di T'Challa probabilmente in futuro diventerà il nuovo Black Panther nella fase 15, non si sa quando. Perché?
Che vedremo i film in VR.
E Namor speriamo di rivederlo presto. Non abbiamo parlato della contessa Valentina de Fontaine che si vede nel film e che si era già vista questo personaggio un po'...
Ah, giusto, l'ex moglie tra l'altro.
Che
di...
si scopre essere ex moglie esatto. di come si chiama lì?
Non mi ricordo, di Martin Freeman.
Di Martin comunque. Freeman. Personaggio che diventerà un po' un altro personaggio chiave stile Nick Fury nel futuro Marvel.
Sì, anche perché però qua le persone dovrebbero aver visto le serie, perché lei nei film non si era ancora mai vista.
Nei film si è vista forse in un film, forse no, non me lo ricordo. Si vedeva in Falcon and the Winter Soldier la prima volta.
Sì.
Ah,
e anche in Okai.
In Ok, ma forse si vedeva la prima volta in Black Widow, ma era stata tagliata la scena.
Ah, allora non si vedeva.
È stata svelata poi dopo. Ah, comunque, okay. Personaggio però che nel film non è che poi sì, ha un peso in delle dinamiche di plot, però
esatto.
Non le parti.
Però diciamo che dovrebbe essere quella che mette poi insieme i personaggi per fare la squadra
dei Thunderbolts. Se vi è piaciuto questo spoiler special, fateci sapere sui prossimi film o serie quali sarebbero quelle che vorreste a cui vorreste che dedicassimo un trattamento spoiler special.
Esatto, diciamo una così. Chiacchierata senza problemi, senza mettersi il filtro di dire no, questo non posso dirlo. No, così, liberamente, via. Oh, muore questo, muore quell'altro, vince, incinta.
Oh, parliamone insieme.
Promosso.
Se non l'avete ancora ascoltato, ascoltate anche la puntata settimanale del podcast, che tra l'altro è bellissima quella di questa settimana.
Quella
è
di questa
incredibile.
Settimana è una puntata clamorosa.
Una delle migliori mai fatte. Non l'abbiamo ancora registrata.
Esatto.
Ma
perché
sicuri?
Devi dirla questa cosa? Anche perché stanno per arrivare degli ospiti, raga, che voi non avete
Mamma mia.
Non avete idea.
E quindi un saluto da Teo Yusufian.
Ciao ne.
E un saluto anche da me. Ciao ne.
Però che ridere con le alette in piedi, fa.
Belle. Le alette di Namor.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.